Bene, sono Alba Donati, sono presidente del gabinetto Vissier e sono lucchese, lo dico subito così almeno, perché oggi abbiamo qui Fabio Genovesi, uno scrittore dei più fantastici, direi, del nostro tempo, che ha scritto, secondo me, in una linea che potremmo anche collocare proprio geograficamente per i prestiti linguistici, per l'atmosfera narcoide delle sue cose, in quella parte di Toscana che sta tra, diciamo, a nord-ovest e confina con la Liguria, e cioè la parte di Viareggio, Forte dei Marmi, fino a Saravezza. Anch'io sono più o meno, sono un po' più di là dalle montagne, ma insomma, diciamo, la zona, il triangolo è quello. Ecco. Più forte, però forse è un problema di... Così mi sentite? Beh. Sì. In questo ciclo ho invitato Fabio Genovesi a parlare di uno scrittore. Naturalmente... Non mi ricordo più se siamo sei stato tu a propormelo, vero Enrico Pea?
Dopo lo racconto, è stata una roba insieme.
Su Enrico Pea dico pochissimo perché è talmente bella la sua vita, sono belli i libri che ha scritto, è triste invece la cosa che oggi non si trovi quasi più niente di questo scrittore che mi diceva sua nipote è qui, vero? C'era, eccola là giù in fondo. Diciamo, studiato dagli accademici, ma forse andrebbe un po' liberato, perché di accademico Pea forse non ha proprio tantissimo. Quindi lascio la parola a Fabio. Non so, vorrei raccomandarvi tutti i suoi libri se non li avete letti, perché sono uno più bello dell'altro, da Esche vive a Il mare dove non si tocca, a Morte dei marmi, che è meraviglioso. E quindi lascio a lui la parola e mi vado anch'io ad ascoltare questo Pea raccontato da Fabio Genovesi. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Volevo solo dire che la scuola che è presente, scusate, oggi è il liceo classico Machiavelli di Lucca, vero? Sì. Quindi altri oggi abbiamo colonizzato il VSE. Benissimo.
Allora, si sente? Sì. Ciao, buonasera a tutti. Dico buonasera perché il giorno ve l'ho già sciupato io, quindi diciamo, magari si risolleva la sera. Allora, innanzitutto una curiosità per i ragazzi della scuola. Voi avreste avuto lezione stamani? Ok, allora mi dovete un favore, se invece eravate a casa no. Allora, innanzitutto grazie ai professori della vostra scuola, illuminatissimi, perché come funziona in questo tipo di cose, alcuni professori, vi racconto un grande segreto, i professori sono come gli altri esseri umani, ci sono persone meravigliose e persone schifose, cioè è uguale per tutti, come i babbi, le mamme, sono le mamme schifose, è uguale, gli studenti pure, e ci sono professori che dicono, ma Pea, a parte non l'ha nemmeno letto, però dicono, ma Pea non è nel programma, e quindi non ce lo mando, il ragazzo non ce lo porto, non gli serve, no? Ed è una follia totale, è come se quel professore gli insegna lettere, ma non ha capito nulla, no? Le lettere sono una roba così, ha studiato lettere, poteva studiare a battere un pinolo con uno zoccolo di legno, e finché non era. E dice, non gli serve. È come se i vostri genitori vi dicessero, perché vai a mangiare un gelato che non ti serve? Stasera si cena e mangi un gelato. E voi non mangiate il gelato, non lo mangiate mai nella vita. Se voi non mangiate il gelato, vivete lo stesso, nessuno muore per mancanza di gelato. Ma che vita triste senza il gelato, anche perché scopri qualcosa che è più buono di quello schifo di cena che magari ti ha fatto la mamma, no? E ti innamori del cibo tramite il gelato. Quel professore lì che dice fanno PEA, non ce l'ho nel programma, ce li porta ragazzi, magari qualcuno si innamora di PEA o dei libri, o comunque fa un giro a Firenze e anche se l'incontro non gli dà nulla, vede qualcos'altro e si innamora di quell'altra cosa. Il professore che ha capito la vita, e la letteratura è la vita, oppure è una stupidaggine, se, scusate, non voglio usare parolacce, la mia mamma ha detto basta parolacce. Una sciocchezza. Quindi grazie innanzitutto ai professori che hanno detto c'è PEA e ci portiamo i ragazzi. Quando Alba mi ha detto facciamo. Funziona? Sì. Piccola digressione, sono terrorizzato, ve lo chiederò ogni tanto se funziona. Ho parlato all'università qualche mese fa per un'ora e mezzo e alla fine dell'ora e mezzo si sono alzate le persone e hanno detto bravo, però non si sentiva nulla. E io dico, ma me lo potevate dire? Ma era partito, ci dispiaceva. E io ricordo esattamente le facce delle persone che ascoltavano e come annuivano, assolutamente a tempo. Cioè, mi sembrava dire una cosa un po' più interessante, però nessuno sentiva nulla. E quindi ogni tanto, ormai vivo in questo, quindi ogni tanto quando vedo i vostri volti dico, questo non sta sentendo nulla, si sente, sì, quindi si sente, voi mi garantite che si sente. Quando Alba mi ha proposto questa cosa è stato bello perché dovevamo scegliere l'autore, ci siamo guardati e lei mi fa PEA, e io PEA stavo, cioè ci siamo bruciati il secondo, era chiaro che fosse PEA. Enrico PEA ha già il nome del grande scrittore. Io credo che anche non so perché. Aspetta, ora sì. Ma è colpa mia che ho voluto stare in piedi, era più comodo con quei microfoni, però ci sono anche i nomi, io ci credo fortemente. Quando mi capita di leggere il manoscritto di qualche aspirante scrittore, la prima cosa che guardo è il nome. E magari che ne so, con tutto il bene, Gianfranco Bartolozzi. Questo non so se lo leggo, no? Che leggi? Gianfranco Bartolozzi. Enrico PEA. PEA, poi un cognome così assurdo per l'Italia, no? PEA. E la seconda cosa che guardo quando leggo o comincio a leggere qualcuno che non conosco è, c'è chi dice io scelgo un libro per la copertina. Io scelgo per il titolo, io guardo in quarta di copertina se c'è una sinossi, se il riassunto mi piace. Io ho sempre, sin dalla vostra, a parte che non leggevo quando avevo la vostra età, però quando un po' più grande ho cominciato a leggere, ho sempre scelto i libri per la biografia dell'autore. E per questo non ho quasi mai letto autori italiani all'epoca, perché tu di solito prendi un autore italiano, guardi dietro e trovi professore di filologia romanza all'Università di Trieste, appassionato di codici civili dell'Ottocento e colleziona aghi da cucito antichi. E tu dici, io con questa persona non ci vorrei prendere nemmeno un caffè. Leggere un suo libro vuol dire regalargli una settimana di vita, minimo. A una persona con cui non prenderesti un caffè, ci si vede per una settimana? No. Tieni tu i tuoi aghi e i tuoi codici dell'Ottocento. Spesso invece leggi le biografie degli autori, spesso purtroppo americani, purtroppo è una cultura diversa. Leggi il mio autore preferito praticamente che è Mark Twain, e ha fatto di tutto. Guidava i traghetti sul Mississippi, l'esploratore, cacciatore di pelli. Ti dice, ma io, questa persona si siede e avrà qualcosa da raccontarmi. Poi c'era un grande come Salgari che ha raccontato mondi incredibili senza essersi mai mosso da vicino Torino, no? Quindi, ma raramente questo si trova, è più probabile che una persona che ha vissuto abbia qualcosa da raccontare. La biografia di PEA è la biografia di un autore non italiano. E quanto di questa biografia sia vero, non si sa, ma è bello così. Che noia. Quelle persone che stanno attaccate al fatto. Io, soffro perché quando racconto, in genere racconto di posti che esistono davvero. E ci sono delle persone che mi scrivono dopo aver letto il romanzo. E magari in un capitolo c'è una scena dove uno muore o si sente male in un viale e dice e cascò per terra schiacciato come le foglie dei platani. E ti scrive uno che dice: ho controllato, in quella via non ci sono platani, ci sono tigli. E ti dice: ma davvero di tutta la scena ti sei arrivato a quello, no? E allora, a me che la biografia di Pea, la storia della vita di Pea, sia tutta vera o no, non me ne potrebbe fregare di meno. Mi piace da morire come la racconta lui, come l'ha raccontata nei suoi libri. In fondo, cos'è la vita per uno scrittore, ma come per ognuno di noi? È un'opportunità di racconto. Ma già dalla vostra età, è già così, si vede, ci sarà qualcuno di voi che torna a casa. E i genitori fanno la famosa domanda, la più inutile, che vi irrita, cioè: com'è andata oggi a scuola? Che la risposta giusta sarebbe: che te ne frega, no? Com'è andata oggi a scuola? E la risposta vostra, giustamente, è andata, no? Sì, ma come? Uguale a ieri, uguale a sempre. Cioè, no? A meno che non sia successo qualcosa di incredibile. Quando uno vuole scrivere nella vita, arriva a casa. E quando ha voglia di stupire un po' i genitori, che sono sempre lì, fanno sempre le stesse cose, se vuole scrivere, si mette a sedere e dice: oh, non vi potete immaginare, non crederete mai a quello che è successo oggi a scuola. E i genitori zitti, la nonna se c'è, tutti, e uno si mette lì, comincia, si versa un bicchiere d'acqua e lascia che aumenti l'interesse. E poi racconta una cosa inutile, tipo il professore di religione non lo ascoltava nessuno mentre parlava, ma questo credo che succeda sempre. Quindi, però intanto avete conquistato l'ascoltatore e ve lo siete messo in tasca, no? Ok? Io ero l'unico che ascoltava il professore di religione, lo dico perché guardavo intorno e c'era disinteresse, io lo ascoltavo e mi ha insegnato un sacco di cose. La grandezza di Pea sta anche in questo: aver scritto un'opera di cui parleremo oggi, ma non parleremo solo di quello per non castigarlo. Ma aver scritto qualcosa della sua vita rendendola una favola e rendendo la favola realtà. È quella la vita di quando uno scrive. E lo fa in un modo geniale che però è sconosciuto. Io vi faccio questo. Questo è lo sguardo che io chiamo gli occhi di Pea. Più o meno così. E non sono gli occhi suoi, sono gli occhi di chiunque, non voi studenti, ma professori, scrittori, giornalisti, critici di oggi, a cui dici: Enrico Pea. E questi sono preparatissimi su quasi tutto e becchi il buco perché non l'hanno letto e sono spersi e stanno cercando qualcosa da dire, ma non hanno nulla da dire. E allora ti dicono cose tipo: un grande, che va bene per tutti, no? È un po' che non lo leggo, no? Perché forse in un'altra vita. Oppure cercano di portarti da un'altra parte, che è un gioco, ragazzi, nessuno, io ho una fortuna, fare di lavoro lo scrittore ti dà una fortuna, e cioè che gli altri pensino che tu hai letto tutto, e quindi puoi non leggere quasi nulla e fingere, no? Ovviamente io ho letto Kafka, però se uno mi dicesse: e Kafka, come non ne parliamo, no? Potrei non averlo letto e liquidarlo con questo gesto. Non ne parliamo nemmeno di Kafka, è ovvio che ho letto tutto. E così fanno molti con Pea. Ma in realtà non l'ha letto più quasi nessuno. Perché stiamo parlando, e questo è spaventoso, di uno degli autori, vi garantisco, sono cose soggettive, ognuno ha le sue, se no le gelaterie venderebbero un gusto di gelato, no? Se avessimo tutti, che gusto? Nocciola, tutti. E allora c'è solo una vasca enorme di nocciola. Invece ognuno gli piace il suo, nocciola, fior di latte, puffo, quelle cose lì. E è giusto anche che ognuno abbia i suoi punti di vista sugli autori. Per me, Enrico Pea è il più grande scrittore italiano del Novecento. Non uno dei più, il più grande. E l'ho letto quando ero un po' più grande di voi. Io sono nato nelle terre dove Enrico Pea è nato, e quindi le scuole si chiamano Pea, la via vicino a casa mia si chiamava via Pea, a Pea erano intitolate un sacco di cose, a patto che nessuno lo leggesse, chiaro, no? Era un nome, Pea, che dice che sarà stato un amico di... Non sapevi nemmeno cosa fosse questo Pea, no? Un amico di Garibaldi, in ogni città dove vai c'è scritto qui Garibaldi ha soggiornato, no? Io credo che ormai sia quasi un vanto per una città dire qui Garibaldi non c'è mai stato, cioè forse ce n'è una in Italia, no? E quindi dicevo, vabbè, chi se ne frega, è un locale, un autore locale, non lo sentivo nemmeno mai nominare nelle grandi influenze. Un giorno trovo un libro di Enrico Pea e lo trovo, in realtà lo cercavo, perché scopro che Enrico Pea lo ha tradotto in inglese americano Ezra Pound. Un nome che magari a molti non dirà ancora nemmeno lui nulla, non vi preoccupate, io alla vostra età dicevo Ezra Pound, dicevo... Una poetessa, perché Ezra finiva in A, no? Dico, interessante, una poetessa, non avevo capito che era un uomo, no? E poi ho letto Ezra Pound, che è uno dei più grandi poeti mai esistiti per il mio gusto personale. Ha scritto i Cantos e ha scritto delle poesie bellissime. Una è meravigliosa, se uno mai fosse innamorato, e dice... I have seen you, scusate se vado in inglese, amidst the primal things was angry when they spoke your name in ordinary places. Cioè, io che ti considero, che ti ho visto fra le cose primigenie, mi arrabbiavo quando pronunciavano il tuo nome in luoghi dozzinali, in luoghi ordinari, no? Non so se vi è successo, voi amate una persona, che ne so, si chiama Susanna, no? E al mercato dicono, l'hai vista la Susanna? Diciamo, mi sciupano quel nome lì, Susanna, al mercato, mentre uno frigge il lampredotto, parla della Susanna. E Ezra Pound era un genio, ma soprattutto... Ezra Pound, se voi vi capiterà mai di leggere una cosa meravigliosa che si chiama The Wasteland, La Terra Desolata, scritta da Thomas Eliot, più o meno negli stessi anni, a me quella mi ha cambiato la vita. È un poema dove apparentemente un verso e quello dopo non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Se però ci entri dentro e ti affidi e lo leggi, scopri la magia di un incanto di frasi che ti vorresti tatuare tutte addosso, una dopo l'altra. Io qualcuna me la sono tatuata, ma sarebbe da tatuarsele tutte, sono bellissime. L'opera, che ha scritto Thomas Eliot, non Ezra Pound, era lunga il doppio, se non il triplo. La fa leggere a Pound, che era un amico e collega, e Pound dice, bella, te l'ho tagliata. Tagliando e togliendo senso a certe cose, perché voi capite, un verso, me ne levi due nel mezzo, quegli altri due si attaccano, è difficile che c'entrino l'uno con l'altro, no? Te l'ho tagliata. Eliot la riguarda, ovviamente non tutto accetta, ma molto, e questa è La Terra Desolata, che è una delle opere più importanti mai scritte nella letteratura mondiale, e infatti se uno mai la volesse leggere, apre, e la prima cosa che scrive Eliot è a Ezra Pound il miglior fabbro, che è una citazione dantesca, e nel senso fabbro, perché poi si è messo lì, ha tagliato, ha messo insieme. E quindi che Ezra Pound, su consiglio di Montale, legga Pea, anche un'assonanza, e dica, lo traduco io. È un gesto, la traduzione è un gesto d'amore enorme. Non è che se io lo leggo io, vabbè, ne leggo un pezzetto, va bene, ma tradurlo. Io per anni mi sono guadagnato più o meno da vivere facendo il traduttore. È un lavoro che non auguro a nessuno. È paragonabile forse ai minatori del Sulcis in certi sensi, perché a parte che in Italia è pagato che faresti prima andare a prendere il ferro vecchio per la strada e portarlo in discarica perché guadagni di più per un lavoro invece così impegnativo. E uno come Pound, con tutto quello che aveva da fare, che si mette e per anni traduce Pea, e l'epistolario fra i due è meraviglioso perché si scrivono... Pea scrive in italiano, ma spesso usa parole che vengono dal toscano, dal versiliese, e gli dice, ma che è la seggiola? No? È la sedia, ok, quest'altro che è... E è buffo, è bellissimo che fossero a questo livello. Si sono anche incontrati a Viareggio un giorno per parlare di queste cose. Io darei, se un giorno fanno tante invenzioni idiote. L'altro giorno ho visto il robot che ti sveglia la mattina, il giubbottino per cani che ti avvisa quando il cane deve fare la pipì. Ma inventassero la macchina del tempo, no? Uno dice, portami a Viareggio al bar Margherita dove Pound e Pea chiacchieravano, no? Cioè, portamici subito. E da lì, scusate, io son, Divago molto, mi rendo conto, ma la divagazione è il senso delle storie, no? Se non esistesse la divagazione, non esisterebbero i romanzi, non esisterebbero le canzoni, non esisterebbe nulla. L'Odissea sarebbe due pagine. Lui ha finito la guerra, parte, torna a casa, ciao, finito. E invece la divagazione è tutto il perdersi, no? Il casino. Io vi auguro sempre di, quando fate dei viaggi, che succedano un sacco di cose che non vi aspettate, se no è noiosissimo andare e tornare, no? E quindi io leggo Per Pound ha tradotto Pea. Mi dico, ma che è Pea? È quello che gli hanno intitolato la scuola dove ero io? Sì. Fammi un po' leggere. Siamo così noi, no? Cioè, ce lo deve dire qualcun altro che qualcuno è bravo, se no non ci pensiamo. E io prendo Pea, ho la fortuna, non lo trovereste altrove, ma ho la fortuna che in Versilia era lui e quindi si trovano ancora i suoi libri. Prendo e comincio Il servitore del diavolo, che non era il primo, ma era già il titolo, Il servitore del diavolo, mi piaceva da morire. A scuola, in quel momento, non mi dimenticherò mai, il professore ci stava facendo leggere, io avevo un problema personale con il mio professore di italiano dell'epoca, che mi dava sempre tre nei temi. E mi diceva, Gianluigi, tu hai uno stile personale, personale tuo, che a me non piace, tre, no? Sempre. E io lo detestavo. E recentemente al Festival di Mantova della letteratura è arrivata una persona e mi dà da dedicare il libro e mi dice: Lei non potrà mai immaginare chi sono io. E io, terrorizzato, dico: Ma e però era più giovane, era il figlio. Faccio: Lei è il figlio del professore? Sì, come lo sa? Siete identici. Ah, la saluta tanto anche mio padre. E dico: E quindi è ancora vivo, nonostante tutti gli accidenti. E lui mi ha detto: Mi fa una dedica per mio padre. E io non vi dico cosa c'ho scritto sopra, ma comunque, nello stesso momento in cui io apro il servitore del diavolo, a scuola ci stavano facendo leggere quello che mi era stato descritto come un capolavoro della letteratura italiana fondamentale, Ma l'ombra di Fogazzaro. Ora, i gusti sono gusti, mi ricordo che dovevo leggerne uno, all'epoca non c'era ancora internet, era più difficile andare sui siti e beccare riassunto, no? Dei libri, che non co una cosa che voi non fate, lo so, però volendo uno può andare su internet e prende. No, c'è questi siti tipo studenti.it e mi segnalano che alcune scuole adottano i miei libri e mi dispiace così tanto che questi ragazzi si sentano obbligati, che trovo gente che scrive: Oh, devo leggere Il mare dove non si tocca, ragazzi, di che parla, non c'ho voglia, no? E rispondo io, e dico: Guarda, parla di questo, questo, sei sicuro? Sì. E poi fammi sapere che hai detto il professore, non mi fa mai sapere più nulla nessuno. E leggevo metà del giorno Ma l'ombra di Fogazzaro e leggevo l'altra metà del giorno, per piacere, Il servitore del diavolo di Pea. Era pre come prendere un tè con un'amica di tua zia e poi dopo buttarti nel Luna Park più incredibile dove le montagne russe hanno preso fuoco e te ci sei sopra. Infatti io oggi non vi parlo e non vi parlerò esattamente di Pea né di qualcosa di preciso nella sua opera, ma della meraviglia terribile del fatto che nel mondo possa succedere assolutamente tutto e anche che un grandissimo autore, che un paese potrebbe marciarci tranquillo e vantarsi per millenni, sia a oggi dimenticato. E che appunto, quando io dico per gusto personale, a tanti, quando mi trovo a fare le cose di libri, sento persone che hanno studiato, che vivono di libri, e dico di colpo Enrico Pea. E li vedi che si perdono perché non l'hanno mai letto e non sanno cosa si sono persi. E io, quando il mio lavoro in Versilia è raccattare i libri di Pea che trovo e regalarli alle persone che stimo, e gli dico: Guarda, te non hai letto, ora ti innamori. E si innamorano. Enrico Pea, vi dicevo della sua biografia, rimane orfano di padre prestissimo, che il padre lavorava si occupava di idraulica meccanica nelle cave delle Alpi Apuane, e ci rimane. È un lavoro. Voi pensate che non era il suo lavoro, però più o meno questi blocchi enormi di marmo che pesano tonnellate venivano messi nelle discese dei monti e per agevolare la discesa venivano messi dei tronchi per terra per farli scivolare. Ma il blocco che pesava tonnellate non scivolava, ci voleva qualcuno che lo spingesse, qualcuno sotto che lo tirasse. Immaginatevi quando partiva. Se c'eri davanti non esistevi proprio più, non ti trovava nemmeno. Il padre di Pea muore quando lui è piccolino, muore nelle cave. E lui rimane con la madre che ovviamente si deve dare da fare un sacco per lavorare e giustamente passa gran parte del suo tempo con suo nonno che è stato per 20 anni in manicomio. E è stato in manicomio perché soffriva di gelosia morbosa per la moglie, e così geloso che non era geloso anche dei fratelli, non voleva che i fratelli la vedessero, che ci parlassero, era geloso se sentiva passare un calesse sotto casa perché magari quello che passava il calesse ci pensava, e è così geloso, preso da una follia omicida, che si accorge che vorrebbe far male a lei, per non far male a lei si ammazza, prova a ammazzarsi lui. Va a Maggiano, e chi è di Lucca sa di cosa parlo, la mia mamma mi diceva sempre te finirai a Maggiano, io ogni volta che ci passo dico un giorno in più lontano, e Maggiano per chi non ci è andato ci vada, ora è visitabile, è una delle cose più meravigliosamente spaventose, ci facevano pure gli elettroshock e tutto quanto, insomma è veramente un posto tremendo in cui si cercava di raziocinare, di razionalizzare la follia. E ci finisce per tanti anni il nonno di Enrico. E questa cosa della follia gli rimarrà sempre nella testa anche a lui, a Enrico, che probabilmente è un po' matto, era pure lui. E lui dice una cosa che per me è verissima, è interessantissima, e dopo la vediamo un po' meglio. E cioè, non è un interruttore acceso o spento, no? Scusate se le mie citazioni sono sempre alte, e qui al gabinetto di SE mi sento anche in soggezione, ma sono sempre molto alte. Rambo, uno dei film più belli mai girati, e anche un bellissimo romanzo da cui è tratto Rambo, il vero titolo è First Blood, Primo Sangue. È la storia di un reduce del Vietnam che torna in America, ha combattuto per il suo paese, ha ucciso, ha visto i suoi migliori amici morire, e adesso in America, visto che non riesce più a inserirsi, ma è successo anche con quelli che sono tornati dal Golfo, succede sempre, quando arrivi in guerra, vedi delle atrocità, compi delle atrocità, subisci delle atrocità tali, che poi non è più possibile tornare a casa e andare al gratta e vinci, comprare il panettone da portare alla nonna per Natale, non ce la fai più. E il tuo paese che ti ha mandato a diventare così, non ti vuol più, perché sei una scheggia impazzita, sei non più incasellabile. E a un certo punto Rambo si chiude dentro questa specie, ovviamente un esperto militare ha preso in scacco un paese, fuori arriva questo esercito che tenta di dissuaderlo e di ucciderlo forse, e arriva il suo vecchio capitano, e loro dicono, ah, ma non si, tanto sarà fatto fuori, c'è poco da fare, e lui dice quella frase bellissima, scusate, che non, è meravigliosa, cioè io non sono venuto per salvare Rambo da voi, sono venuto per salvare voi da Rambo, che ogni brivido da ragazzino pazzivo per questa cosa, però è tuttora. E in realtà la follia è proprio questa, cioè quando il suo capitano entra dentro per cercare di convincere Rambo ad arrendersi con le buone, se no l'ammazzano, lui dice basta con la guerra, perché lui dice ma com'è possibile, io là guidavo dei mezzi che costavano milioni di dollari, qua non mi fanno nemmeno guidare il pulmino della scuola, non mi vuole nessuno, un altro un monologo meraviglioso. E il capitano gli dice basta, la guerra è finita, Rambo, non ci pensare più, rifatti una vita. E lui dice, la guerra è finita, e lui dice, per lei, non è un interruttore che si accende e si spegne. E così è la follia. Non è vero che ci sono i matti e i sani. Chiunque di voi è matto. Io lo so che ognuno di voi fa delle cose di nascosto in camera sua, che se lo vedesse sua madre o suo padre direbbe, ecco, Maggiano, voi e Luca si fa anche presto. E tutti Tutti no, io faccio delle cose di cui mi vergogno tremendamente con gli altri, ma io le faccio bene e sono contento di farle. E danno senso alla mia vita, come voi fate le vostre. Voi avete degli amici e delle persone che vedete tutti i giorni e non sospettate quali follie fanno tutti i giorni anche loro. È un mondo di matti dove la realtà e la normalità è una bugia per vivere tutti insieme. Cioè, se noi si vivesse come si dovrebbe vivere, sto divagando, me ne rendo conto, ma torniamo, si vivrebbe tutti con la tuta e le crocs ai piedi. Non ci sarebbero le guerre, si sarebbe tutti comodi. Come stai? Ah, benissimo. Facciamo finta di volerci mettere le donne le scarpe coi tacchi, gli uomini con le scarpe tutte fini, appuntite, di pelle, ferragamo, no? E viviamo scomodi, viviamo cattivi, innervositi per la bugia dell'eleganza. La normalità è come l'eleganza, una bugia assoluta. Nessuno di noi è normale. Quando voi andate a letto la sera e vi preoccupate perché fate delle idee, non sono normale, è normale non essere normali, è giusto, è così, però ci raccontiamo l'uno con l'altro che è diverso. Pea questa cosa l'ha capita subito. Vivendo con un nonno che era stato 20 anni in manicomio è anche più facile, voi mi direte, sì. E lui la capisce subito, da bambino vive in casa col nonno e vivono di agricoltura, pastorizia. Il nonno gli dà il fucile perché fanno la guardia la notte che non gli vanno a rubare l'uva, non gli vanno a rubare le bestie. A un certo punto sente un rumore in una specie di magazzino dove tengono la roba, vede un rumore, vede muore, di notte c'è un ladro che sta rubando l'uva ancora non matura dalle viti, e lui a questo bimbo che ha 10 anni, 12, gli fa spara, ma come, dove spara? A lì, a dove si muove? E fa, ma l'ammazzo, appunto, spara, e lui spara, prende la tinozza dove c'era l'uva che stavano effettivamente rubando e non il ladro che scappa, ma è un vicino di casa, lo ribeccheranno. Questo è il modo in cui è cresciuto. Un bambino che ha 12 anni, 10 anni, sta lì, a un certo punto sparisce perché è passato il circo, sono passati degli attori girovaghi e lui si unisce a loro per un po'. Poi quando non sa più, è troppo lontano, ritorna a casa. 10 anni. Ora, un bambino è bambino fino a 20, 21, senti le mamme che dicono dove vai, vado in gelateria, telefona quando arrivi. 20, 21 anni. E non sono passati tanti anni, quella è una vita, è una biografia di uno che uno bisogna leggerlo perché ti racconta le cose incredibili e tu vedi che fa il magazziniere, il contadino, fresatore, va a Livorno a lavorare nei porti e ha 14 anni, 15, a 16 dice vabbè ormai ho 16 anni, mi imbarco come mozzo e vado in Egitto. A 16 anni oggi pensate voi, a 16 anni dire mamma vado in barco come mozzo, vado in Egitto, in un'epoca in cui non era Skype, che facevi te, già se da Lucca andavi a San Macario in piano era finita e potevi essere San Macario come a Alessandria d'Egitto, non c'era verso di riprenderti. E lui va così e se ne va ad Alessandria d'Egitto a 16 anni e lì comincia a gestire una serie di affari, porta il marmo dall'Italia, dalle Alpi Apuane e comincia a gestire lì. Alessandria d'Egitto all'epoca, è l'inizio del Novecento, fine Ottocento, ve la dovete aspettare come una specie di New York delle idee, perché tutte le persone dell'Europa che non potevano vivere come volevano, anarchici, persone con problemi, persone che era meglio che non stessero dove erano nate, più o meno andavano in quelle zone lì. E quindi era un luogo fiorentissimo per cultura, per interesse, per vivacità artistica. E lui si trova a frequentare questa cosa che si chiama la Baracca Rossa, che è un po' un magazzino dove appunto anche lui tiene le cose, è la patria di socialisti, anarchici, atei, artisti, francesi, bulgari, italiani e tutto. E lui qui conosce Eugenio Montale, scusate, Ungaretti, Montale dopo, anche la mia soglia di follia, anche con un po' di arteriosclerosi prematura. Ungaretti è nato Alessandria d'Egitto, ma è di Lucca, genitori lucchesi, ha 5-6 anni meno di Pea, il padre faceva l'operaio alla costruzione del canale di Suez e ci muore quando lui ha 2 anni. Quindi si trovano e hanno la stessa identica storia. La differenza è che Ungaretti, la mamma di Ungaretti, con dei sacrifici riesce a mandarlo a una scuola prestigiosa, e Enrico Pea, lo scrittore Enrico Pea, che all'epoca ormai è maggiorenne, un uomo con la sua vita, non sa leggere. Non sa leggere. In una nazione dove, vi ricordo, tutti gli scrittori, professore di filologia, romanzo, all'Università di Trieste, colleziona volumi dell'Ottocento, questo non sapeva leggere. Aveva un po' imparato da ragazzino, gli aveva insegnato il prete di Seravezza, e poi detto, ti insegnano meglio quando vai in seminario, perché Pea doveva diventare prete. Anche questa cosa qua. Va al seminario a Pisa, a pochi, a 12-13 anni, siccome da piccolo per un incidente ha perso l'uso buono di un occhio, con un occhio ci vede meno, non gli funziona tanto, lo mandano via. Quindi aspirante prete fallito, anarchico, poi dopo mille altre cose. Intanto cominciamo a accumulare cose su una persona sola. Incontra Ungaretti, ovviamente i due sono fatti uno per l'altro, si trovano Alessandria d'Egitto, due di più o meno di Lucca, il Buccellato, avranno parlato di quelle cose lì, e di colpo Ungaretti trova in Pea quello che è, perché Ungaretti non è proprio uno scemo, e già da ragazzino sente che quest'uomo è un poeta, è un vate a modo suo. Intanto Pea sta cominciando a imparare, rimparare a leggere. E il primo libro che legge davvero, lì legge quello che trova, che è la cosa migliore. Io, se vi posso dare un consiglio a quelli più giovani qua, leggete a caso. Tanto anche se sono libri brutti, vi serve anche per capire A, che non è il libro per voi, B, che non vi piace leggere. La più grande idiozia è dire, leggi, chi legge è una persona migliore. Il mio babbo e la mia mamma non hanno mai letto un libro in vita loro. La mia mamma legge solo i miei e mi dice sei il mio scrittore preferito. Dico, grazie. E sono le persone più meravigliose che abbia mai conosciuto in vita mia. E quando un professore mi diceva, o ancora oggi mi dicono, dillo che chi legge è una persona migliore, perché devo offendere mia madre e mio padre con questa stupidaggine? Non è vero. Leggere ti rende migliore se ti piace leggere. Se ti piace suonare la chitarra, sei migliore se la suoni. Se ti piace ballare, sei migliore se balli. Se ti piace la matematica, non ti capisco, ma ti piace se la tua vita è ricca di matematica. Ti fa una persona migliore il fatto di riuscire nella vita a fare qualcosa che ti piace. Quante persone io vedo arrabbiate in metropolitana, per le strade, agli stadi? Sono persone che nella vita fanno cose che non gli piacciono. Sono nervose, non accettano che tu possa fare qualcosa di meglio. Se hanno un figlio che dice, babbo, voglio ballare. No, te fai il ragioniere come me che mi fa schifo, ma lo faccio per te. E te devi fare perché ti fa schifo, ma lo fai per tuo figliolo che lo tratterai malissimo. Così almeno anche lui farà il ragioniere e ti odierà. Ecco. Tutto questo sto divagando, ma è per dire, leggete i libri a caso per scoprire quali sono i libri che vi piacciono o anche solo per scoprire che non vi piace leggere, e in quel caso buttate via tutti i libri, anche quelli di Pea, perché non vi daranno mai nulla, perché siete fatti per fare qualcos'altro di ugualmente degno, che è un'altra cosa. Quindi, se uno legge a caso, come fa Pea, prende bene e prende male. Lui, il primo libro davvero che legge è la Bibbia, tradotta da un eretico del 600 lucchese, Alessandria d'Egitto. Non so chi di voi ha letto la Bibbia, non è che uno si metta a leggere la Bibbia, però dei passi. La Bibbia è incredibile, è che uno ci creda o non ci creda, no? Poi ci credo o non ci credo, è oggettivamente scritta benissimo. Cioè c'è un tono nella Bibbia, io la uso ogni tanto la Bibbia come, siccome nella vita non esiste mai niente che è meglio fare rispetto a qualcos'altro, è tutto a caso, secondo me. Cioè, è il caso che io vada quel giorno lì a Firenze? Sì, no, è uguale. Cioè, non lo puoi sapere, chissà che succede, vai e ti schiaccia una macchina, oppure non vai e ti casca un pino in testa e muori, non lo puoi sapere, è tutto a caso. Quella persona lì mi piace, gli chiedo di uscire? Sì, no, è uguale. È a caso. Io prendo la Bibbia, apro a caso e leggo un verso, una riga, e cerco di interpretare quello. Piuttosto che chiedere un parere a un amico, ma che me ne frega, quel mio amico lì varrà come me, ma ci vado in Germania a fare questa cosa? Che dici? Ma a chi lo chiedo? io apro la Bibbia e trovi: tu uomo non oserai fare ciò, non ci vado. Oppure è come l'icinga, assolutamente, però è come l'oroscopo, no? E perché le frasi, perché se lo fate con altri libri vi può capitare qualcosa di peggio, no? Che ne so, appunto, lo fate con Malombra di Fogazzaro, che ci vado in Germania, apri, c'è la stola era particolarmente arruffata e lei se ne dispiacque, no? È di difficile interpretazione. La Bibbia invece è spesso ricca di sentenze e è vero, cioè è più facile beccare qualcosa di definitivo. Tu, figlio dell'uomo, no? E Pea comincia a leggere così. E nel suo stile, se uno legge Pea, ce lo ritrova sempre, da sempre e per sempre. E si innamora della lettura, comincia a scrivere delle poesie intrise di quello che lui sapeva, della sua infanzia folle, strana, sregolata, delle storie di matti e sui matti che gli raccontava il nonno. E Ungaretti le legge. E in alcune biografie si legge che Ungaretti sfrutta la sua importanza letteraria per farlo pubblicare. Ma in realtà Ungaretti all'epoca valeva come un gatto su Aureli, appunto. Cioè non aveva nessun tipo di peso. Cioè, si parla, la raccolta di poesie di Ungaretti è uscita in 90 copie. 90 copie. Però riesce a contattare qualcuno, La Voce, meravigliosa rivista letteraria di Firenze. Alla fine esce la prima raccolta poetica di Pea, e da lì lui comincia a leggersi, appassionarsi. E come tutti quelli che cominciano ad arrivare a scrivere romanzi tramite la poesia, non rinunciano mai alla musica della parola. Io mi annoio quando leggo dei libri, e io li leggo sempre a voce alta i libri, per questo mi prendono tutti in giro. Io comincio a leggere 200-300 libri l'anno e ne finisco 10, più o meno, perché comincio a leggere e dopo un pochino leggo a voce alta, e se a voce alta non mi piace il suono del libro, non lo leggo. Che vuol dire che quell'autore lì ha scritto senza rileggersi. È come comprare un disco, come ascoltare una canzone, e ti fa schifo la canzone. Dici, ma questo non si è riascoltato, no? A me non piace. Quando a forza di leggere ti balla la lingua nella bocca, ti balla di piacere, quello merita leggerlo. Perché vi do una notizia, non so se lo sapete, moriremo tutti. E moriremo chi prima, chi dopo, moriremo tutti. Quindi il tempo a nostra disposizione su questa terra è limitatissimo. Quindi ogni volta che una persona noiosa vi invita a prendere un caffè e voi ci andate, sprecate tempo della vostra vita. Ogni volta che dovete fare qualcosa, non ci voglio vedere questa persona, ma mi tocca, poi che funziona? Oggi ti tocca quello, domani tocca quell'altro, domani quell'altro ancora, a chi riesce a dire di no? Agli amici veri, con cui stai bene, perché c'hai confidenza, e digli, senti, non c'ho tempo, abbi pazienza, devo vedere delle persone che non ho voglia di vedere, al posto tuo. E uno dice, ma sei immortale? Che hai un tempo immortale per avere gli amici? No, morirò presto, come tutti noi. E allora vedi gli amici. E allora leggi i libri che ti piacciono. Uno dice, ho cominciato questo libro, non mi piace, ma io quando lo comincio lo devo finire. Ma con tutti i libri belli che sono lì e ti dicono, Fabio, leggimi, sono qui, sono pieno di cose da darti, leggimi me. Che stai a leggere Malombra di Fogazzaro, no? Mi obbliga il professore alla giustificazione, altrimenti no. E in questo l'abilità di Pea è proprio questa, cioè quando lo leggi tu non hai mai il senso di leggere un autore che scrive perché deve scrivere. La scrittura funziona di solito così, i primi libri di un autore, il primo soprattutto, è febbre pura. Uno lo scrive a casa, dice ma chi gliene ferirà mai qualcosa a qualcuno di questa roba? Le prime cose che ho scritto, lavoravo la notte e arrivavo a casa alle 3:30, 4 la mattina e mi mettevo a scrivere perché non avevo altro momento della giornata libero. Ovvio che le prime cose che scrivi c'è dentro una febbre e c'è anche un pensiero costante mentre scrivi, cioè ma che cacchio fai? Dormi? Oppure esci con qualche amico? Trovati una, no? Qualsiasi cosa. No, devo scrivere. E quella è febbre. Poi piano piano diventa il tuo lavoro. E a un certo punto hai proprio il senso di quelli che si siedono. E scrivono perché ormai è il loro lavoro, perché l'editore gli dice: quando è che mi ridai un altro romanzo? Oppure perché ora vorrei vincere quel premio, scrivo una cosa che suoni simile a quelle cose, oppure so che il mio pubblico vuole quello. E la febbre è finita. È come quelle storie d'amore dove le prime volte che ti vedi ti mangeresti con gli occhi, non riesci a stare seduto al tavolino perché devi scappare sul letto da qualche parte, e dopo un po' finisci a guardare le serie televisive insieme, stimandoti moltissimo, no? E dici: cara, che si fa stasera? Guarda, c'è una nuova serie, sono 200 episodi, guardiamoceli tutti di fila. Cioè, pur di non far l'amore, farei qualsiasi cosa, no? Ecco, e quello succede anche con i romanzi. Con i libri di Pea c'è sempre questo senso di febbre, di lui che non vorrebbe scrivere, eppure gli scappano le storie da tutte le parti. E vi vado a leggere un pezzetto di... Allora, questo che ho qua, ecco, anche lì, appunto, per andare a trovare i capolavori di Pea c'è da andare a trovare vecchie edizioni, queste degli anni 70. L'ho comprato a un banco di libri, al Festival di Mantova, era tenuto dall'antiquario, e c'erano libri, e io non sapevo se essere felice o no, perché vedevi opere appunto di Montale, 200 euro, 300, perché erano prime edizioni, 2 euro. 2 euro per un capolavoro. E io gli ho detto: guardi che io pago 2 euro, ma è un capolavoro. E lui fa: lo so, però. E dico: però, infatti. Comunque, questa è la raccolta di tre suoi romanzi. Moscardino, che è del 22, Servitore del Diavolo del 24, Il Volto Santo del 24 e Il Servitore del Diavolo del 31. E sono romanzi, romanzo solo. Qualcuno ci aggiunge anche un altro che si chiama Mago Ometto, che è molto dopo, io non ce lo metto, e nemmeno nell'edizione in Audi ce l'hanno messo, e io mi garba questa edizione qui perché mi rispecchia. E anche lui non sapeva di scrivere un romanzo unico, lui ha scritto tre storie, che però stanno insieme. E sono storie che se uno le legge, e se uno vuole darmi retta e legge Pea, il primo consiglio che gli do è: buttati e non ti fare domande. È come quando uno conosce una persona, dici: mi piace, sì, però certo. Io il pensiero che mi facevo quando incontravo una che mi piaceva, e magari era aprile, e dici: ma aprile, comincia l'estate che ti vai a... cioè, no, a ottobre, ma aprile no, comincia l'estate. Oppure uno dice: sì, però incontro una che mi piace, siamo in quinta liceo, io poi vado da una parte, lei dall'altra, diventa difficile. Oppure sì, però, cioè, se ti fai queste domande non ti innamorerai mai, ma delle persone come della vita. E se ti fai troppe domande quando approcci un libro, un film, una canzone, non godrai mai di quella cosa lì. Sente? Interiorizzato. Grazie. Faccio un esempio. È un libro che non c'entra nulla, Cent'anni di solitudine di Marquez, meraviglioso. Io mi sono arrabbiato moltissimo col mio editore quando ha pubblicato una versione degli Oscar Mondadori di Marquez con l'albero genealogico della famiglia. Per chi non l'ha letto, è la storia di una famiglia dove si susseguono figli, nipoti, parenti, e te dopo un po' non capisci chi fa cosa. E uno dice: oh, io non sono andato avanti perché non capivo più chi faceva cosa. Ma che te ne frega? Se Marquez non era un deficiente, se avesse voluto essere preciso e che tu distinguessi tutto, non avrebbe usato due nomi. Sono due o tre nomi, si chiamano tutti così. E il figlio lo chiamano uguale a lui. E dici: un romanziere dice, fammelo chiamare A, B, C, bianco, nero. Invece no, tutti uguali. Perché te ti devi perdere. Quando uno legge qualcosa che lo appassiona, quando uno vede un film con la passione, sente qualcosa, ti ci devi perdere. Te devi leggere Cent'anni di solitudine dicendo: non sto capendo chi è questo qui, ma lo voglio sapere fino in fondo cosa fa. Perché tanto chi se ne frega? Come nei romanzi di Pea, a un certo punto ti dici: ma il romanzo di Moscardino, e questo Moscardino non c'è dentro, c'è il suo nonno, poi c'è la mamma, ma chi è questa qui? E lui quando arriva? Nel primo romanzo lui non arriva mai. Te leggi Moscardino e Moscardino non c'è. Dici che sono stato truffato, no? In uno dei miei romanzi, che si chiamava Esche Vive, una signora alla fine di una presentazione viene e mi dice: scusi, io però ho una domanda. Io l'ho letto il libro. Ma questo Esche che vive? Nel romanzo non l'ho trovato. Io ci ho pensato un attimo, ho detto, guardi, l'ho tolto a un certo punto dalla storia, ma il titolo l'ho lasciato. Ecco. E Moscardino è uguale, te finisci e dici, vi giuro che è successo davvero, eh? Ve lo giuro. Vabbè. Divago solo, anche una signora recentemente mi ha detto, no, non dico che titolo di libro perché è di un altro, ma mi dice... Guarda, a me i suoi libri mi sono piaciuti tutti, ma glielo devo dire, uno mi è proprio, non mi è piaciuto per niente, che è... Non è mio, signora. Sicuro? Dico... Sì. Comunque, volevo chiedere perché l'ha scritto così, perché diversamente dagli altri. Io gli ho risposto, è stato un periodo così, sa, l'ho anche firmato con un altro nome di un altro autore che esiste, vabbè. Vabbè, è divago. Divago. Però voi leggete Moscardino e dite: ma dov'è Moscardino? Qui c'è un vecchio, c'è una famiglia, sono dei fratelli, c'è un prete, non prete, un matto, una che si ammazza. Moscardino non c'è perché è la sua famiglia. Ma voi dove siete? Io mi domando: voi dove cavolo siete? Quando io racconto la storia di uno signore che torna dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale. L'hanno buttato in un campo di concentramento per motivi misteriosi. Non era ebreo, non era omosessuale, non era rom. L'hanno messo lo stesso dentro, prigioniero di guerra, non l'ha mai rivelato. Torna e è così vecchio che la moglie, che lo aspetta da una vita lavorando nei campi, lo vede e gli dice: non abbiamo niente da darle, mi dispiace. Era il marito che aspettava da una vita. E lui dice: Mariuccia, sono io, sono Dino. E lei piange, abbraccia questo vecchio che era il marito e fanno l'amore nel campo dei pomodori. E uno dice: ma che storia è? Che c'entri te? Sono il mio nonno e la mia nonna. Se il mio nonno Dino non fosse riuscito a tornare e a fare perlomeno quella volta l'amore con la mia nonna, non sarebbe nato mio padre. E io non ci sarei. Voi pure, voi siete vostro nonno e vostra nonna, bisnonno, bisnonna, che si sono salvati da una bomba nella seconda guerra mondiale. Guardate che nella seconda guerra mondiale si moriva per poco, eh. Cioè, anche poco dopo. Uno dice: andiamo a giocare a pallone, montavi su una mina e via. Oppure, guardiamo se c'è il sole oggi, ti sparava un tedesco, eri morto. Cioè, voi siete qua perché avete avuto fortuna. Perché la vostra storia prevedeva che vostro nonno, nonna, bisnonno, bisnonna fosse abbastanza fortunato, furbo, fortunato, coraggioso da salvarsi la vita. Quindi, quando uno legge un romanzo o sente la storia di qualcuno, deve capire che non devi rimanere lì, dici: non sto capendo nulla, non devi capire. Se a me mi avessero detto prima di nascere: c'è un signore che arriva a casa, torna da un campo di concentramento, fa l'amore con uno in un campo di pomodori, dico: ma a me che me ne frega? Se non lo faceva, non c'eri te. Nella vita tutto succede a tutti. Vi faccio un esempio. Una volta ero qualche anno fa a Forte dei Marmi. Incontro uno della mia età che mi vede, mi riconosce e mi abbraccia. È con la moglie e con un bimbo piccolo e mi abbraccia anche la moglie. Io, vanitosamente, credo sia per i libri, mi dicono: grazie, grazie. Dico: c'è di che, c'è di che, grazie a voi che mi leggete. Non sapevo nemmeno che scrivessi. Lui mi dice: ma ti ricordi io chi sono? Io ti ho riconosciuto, ho cercato una vita, non sei su Facebook? Non c'ero. Dico: no. Noi siamo usciti insieme per un'estate quando avevamo 18 anni, in un gruppo insieme di amici. Vagamente. E mi comincia a raccontare, e io mi ricordo che quando avevo 18 anni, una sera, avevo dato appuntamento a questo qui di Parma per andare a mangiare un gelato. Poi i miei amici mi dicono: ma sai che suonano? C'era un gruppo che suonava al Baraonda, che era un locale lì vicino. E io dico: certo che vengo, mi dimentico del tutto di questo parmigiano. E all'epoca non c'erano i cellulari, non c'era il modo di contattarlo. Se non lo trovavi lì, lo rivedevi al mare i giorni dopo, ma era la fine della stagione. Io non gli ho detto nulla, questo sarà andato lì, non l'ho più rivisto da quel giorno. Lui l'anno dopo non è più venuto a Forte dei Marmi e io ho cancellato dalla mente questo soggetto che nella mia vita ha influito zero e io nella sua zero credevo. E lui mi dice, ti ricordi? E io mi ricordo, e gli dico, scusa, ci sarà stato quel concerto lì, deve essere quella sera, scusami, non l'ho fatto apposta, sono scemo. E lui mi dice, ma che scusa, grazie, perché io quella sera ti ho aspettato un'ora in gelateria e non sei arrivato, ma ho conosciuto lei. È nato lui. E io di colpo mi sono sentito l'autore di un amore. Cioè, è grazie a me che una coppia si è amata. Ora sono divorziati, lo dico. La verità soprattutto. Però sono felicemente divorziati. Abbiamo questo figlio, gli vogliono bene, se lo dividono, non è. E poi comunque non è colpa mia, ecco, come non era merito mio. Però dire. Io vi do questo consiglio, quando leggete Pea, come quando leggete dei grandi scrittori, dimenticatevi la presunzione di capire tutto. Fidatevi, non alla cieca, fidatevi, perché è l'unico modo per vivere la vita in genere. Tanto vi riserverà una serie di fregature la vita che anche a non fidarsi è uguale. Cioè, la fregatura arriva comunque se deve arrivare, oppure la botta di fortuna arriva lo stesso. Di Pea fidatevi, andate avanti e dopo un pochino ogni tanto le cose tornano, non sempre, ma molto spesso tornano e quelle che non tornano rimangono sempre un po' aperte e interessanti. In un romanzo mio, a un certo punto lascio aperta una cosa, non si sa come mai la mamma di uno dei protagonisti deve andare a comprare il giornale quel giorno perché gliel'ha chiesto il figlio. Finisce il romanzo e questa cosa qua che è minorissima, non si chiude, non si spiega. Ancora oggi ricevo lettere di persone che dicono: ma perché è da comprare il giornale lei? Cosa vuole? Dico, ah, non lo so nemmeno io, però te lo continui a chiedere. Nella vita non tutto deve chiudersi, qualcosa deve rimanere aperto e crucciarvi per la vita, no? Fidatevi di Pea perché quando racconta quasi mai nulla è a caso e se è a caso è così bello che ci sta bene lo stesso, no? I giorni più belli della vostra vita, io credo che saranno giorni che non vi porteranno nulla di importante, ma che ve li ricorderete per sempre perché sono belli. E ora vi leggo solo questo passaggio. Si parla del nonno che racconta a Moscardino della sua vita al manicomio. Che cosa c'è di meglio da raccontare a un bambino che la vita coi matti, no? E parla di un altro matto che c'era lì a Maggiano. Questo era figlio di emigranti lucchesi. Smarrì la ragione in una foresta d'America e smarrì la via del ritorno alla casa. Si alleò con le scimmie dei boschi, mangiando nocciole e frutti selvatici. Dormì sugli alberi per paura dei bisci. Ridiventò scimmia magra, con lunghe unghie e faccia pelosa, ma i denti carnivori reclamarono carne. Per questo, nella stagione cattiva, si nutrì di carogne, dilaniate e abbandonate dalle fiere. Fu ritrovato dai parenti, contadini presso quel bosco, riconosciuto e catturato. Come animale feroce si avventava per addentarli. Rifiutava il cibo e emetteva gridi gutturali di scimmia e ruggiti di leone. Così fu reso al suo paese natio e così lo conobbe mio nonno nei giorni della sua sventura. Lo seguì passo passo sulla via del ritorno. Cominciò a chiamare suo padre, poi si ricordò della sorella più piccola. Imparò a ridere e, punto dal medico con un ago, sentiva dolore. L'uomo è uomo a condizione che senta dolore sempre e in tutti e due i modi. Risentì il dolore della famiglia lontana e le punture sulla carne viva e sanata. La sua guarigione fu rapida, guarì prima di mio nonno, tanto che divenne suo infermiere e suo consolatore. Mio nonno disperava di guarire da quella corrente di follia che ogni tanto gli centuplicava la forza e lo spingeva alla devastazione. Dopo la guarigione di questo emigrante lucchese, capì che sarebbe guarito anche lui. Bisogna volere guarire, diceva il lucchese con buone parole a mio nonno, che si disperava. Chi non vuole guarire non guarisce mai. Così bisognava volere per guarire. E mio nonno cominciò a volere null'altro che guarire. Ora, che ci incastra questo lucchese che era andato in America ed era diventato una scimmia? È una storia che racconta suo nonno a lui. Sarà successa, non sarà successa. le storie danno senso alla vita, come si diceva prima del ritorno da scuola. A quelli più giovani lo dico, a quelli meno giovani lo sanno già da soli. La vita vera, cioè, no, la vita vera, la vita, secondo come la prendi, è una noia mortale. E lo dico anche ai ragazzi, una cosa che non vorrei dirvi mai, forse non ve la dovrei dire, però è così, credo. Voi ora sentite la libertà che arriva, l'età adulta, le grandi opportunità, le responsabilità, ma anche il fatto che dice non devo più dire al mio babbo e alla mia mamma che vado in gelateria, piano piano poi dovrò scegliere le mie cose, sta per arrivare il grande momento, sta per arrivare il momento massimo di libertà, di benessere, di felicità, di forza, di potere, e non è vero. Cioè è questo qui, quell'attimo prima di quella che per voi è la vita di tutte le opportunità, è il momento massimo di opportunità. Dopo cominciano un po' di rotture diverse. E allora, nella vita, quando è finita la scuola, dite quando è finita la scuola sono libero, no. Comincia l'università, comincia il lavoro, comincia tutto quello che volete, e la vita è anche spesso una serie di rotture indicibili. A voi il compito, per voi stessi, di rendere la vostra vita un'opera d'arte che la renda bella e interessante, per voi e per gli altri, ma anche per voi. Io ho degli amici noiosissimi, a volte, che vanno a Milano e tornano a casa. Com'era a Milano? C'era la nebbia. Un mio amico è tornato recentemente dal Giappone, dove è stato 6 mesi per lavoro, dal Giappone, no? Da Terranova Bracciolini. E com'è il Giappone? E mi dice, ma si mangia male. E io dico, guarda, a casa mia si mangia peggio, vieni da me, risparmi soldi, il tempo. Altre persone tornano da Terranova Bracciolini e ti dicono, ho visto il mondo, e ti raccontano cose incredibili. Chi vive meglio, secondo voi? Le storie sono il modo per vivere bene. Enrico Pea deve aver avuto una vita tremenda lì per lì, soprattutto da ragazzo, ma meravigliosa nella vita. E questa cosa gli veniva fuori dagli occhi. Quando, ora purtroppo è un nome meno noto, ma voi leggete Montale, che gli ha dedicato una poesia, che lo ammirava infinitamente, leggete Svevo, che del Moscardino dice un libro strano e mirabile. E questi dicevano, quando lui entrava nel bar, l'aria si fermava. C'era il quarto platano, che era dalle mie parti, si radunavano tutti i poeti, pittori, scrittori, si radunavano al bar Roma, che era in centro a Forte dei Marmi, c'erano 3 platani, loro erano così fissi che erano il quarto platano. Adesso se ci andate non c'è nemmeno più i platani, hanno levati tutti. E ci sono ogni tanto delle foto, ricordo, delle persone. Cioè, la lista delle persone che c'erano sembra finta. Cioè, come dire, che ne so, l'altro giorno sono andata a una festa, c'era Elvis Presley, Michael Jackson. E c'erano tutti, perché c'era Montale, Carrà, Ungaretti quando passava. Ma tutti, e Pea, in queste foto, era sempre in mezzo. Ma non in mezzo, era in mezzo, considerato un vate. Ungaretti lo trattava come il suo padre putativo. E quest'uomo aveva, secondo me, quel carisma biblico per cui entrava in un posto e lo vedevi che era un uomo che le sue storie le viveva addosso e dentro, e quello che scriveva era quello che sentiva. Che fosse vero, che non fosse vero, lui ci credeva, e questo è l'importante. Quando a me chiedono chi sono i tuoi scrittori preferiti, io rispondo sempre, Mark Twain, Pea, ma anche Luciano Rossi. E in genere vedi qualche giornalista di solito che annuisce, fa, ah beh certo, Luciano Rossi. Grande Luciano Rossi, un po' dimenticato, personaggio scomodo. Luciano Rossi era uno spazzino di Pontedera che era il babbo del mio zio Ettore. Ed era il più grande narratore che io abbia mai conosciuto in vita mia. Non posso dire scrittore perché non scriveva, però raccontava. E quello era un genio. Vi faccio solo... finisco sempre per raccontare di Luciano Rossi. Io, chi lo sa già, mi spiace, ma faccio breve. Era un genio assoluto. Un giorno, quando c'è stata l'alluvione a Firenze, l'alluvione è arrivata anche a Pontedera. Solo che a Firenze si allagavano gli Uffizi, a Pontedera si allagava la Piaggio, la sproporzione era grande, non gli è fregata a nessuno se non a Pontederesi. La piazza delle case popolari viene completamente allagata, 2 metri d'acqua, non si riesce a passare. Le case popolari di Pontedera sono tutte intorno a questa piazza, nessuno riesce più a muoverci, c'è acqua ovunque e piano piano cominciano a mancare. Ci sono di là dalla piazza e non si vedono i mezzi da sbarco dei militari italiani e di quelli di Camp Derby, che sono i militari americani fra Pisa e Livorno. Ma non si sa ancora come arrivare. Comincia a mancare l'acqua, il latte, pannolini per i bambini, tutti i beni di prima necessità. Luciano, che era un grande raccontatore ma anche un uomo pratico, prende due latte della benzina enormi, due fusti, li lega insieme, costruisce una specie di zattera e parte con un bastone. Tutte le finestre delle case intorno a casa sua lo vedono e dicono: ma dove vuole andare? È pazzo. Eppure va. Sparisce e non lo vedono più. Ritorna. Dopo un po' ritorna, vedono una figura, è lui, e torna con questa sua zattera, unico mezzo che è riuscito ad arrivare lì in quel momento, carica di latte in polvere, pannolini, acqua, che gli avevano dato i militari di là. Tu fai questo e automaticamente. Cosa, cioè, tutte le finestre, le persone che sono nate e vivono con te e ti vedono, sei un eroe. Cosa vuoi che fare? Niente. Porti quello, dite, prendete, mangiatene tutti, fate queste memorie di me, no? Cioè, non c'è bisogno di altro. Luciano Rossi, che era un dio della narrazione, si ferma a metà della piazza e racconta alle finestre aperte: non mi volevano dare niente. Perché? No? Hanno detto: rivai, ritornatene da quei poveracci delle case popolari, noi non vi diamo nulla, dovete morire. Ma per fortuna un militare nero americano mi ha riconosciuto. Gli avevo salvato la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi ha detto: Lucien, Lucien, questo è mio figlio. E mi ha fatto vedere un bambino nero in una foto. È nato per merito tuo. Prendi queste cose nostre e dalle alle persone a cui vuoi bene. Ora, un genio. Ma lui ci credeva, quando la raccontava, ci credeva. E questo per dirvi che la vita è esattamente quella cosa lì, che è quella cosa lì che aveva capito Pea. La vita è esattamente prendere dei pezzi a caso della Bibbia e lasciare che ti guidino. Non perché ti guidino bene, ma perché tutto il resto ti guida allo stesso modo, in maniera non più probabile o meno probabile. Anni fa, un bel po' di anni fa, io avevo il sogno di cominciare a lavorare nel mondo dell'editoria e invece no, facevo il giardiniere, facevo le pizze, facevo altre cose. E un giorno riesco a avere un appuntamento con una casa editrice romana piccola media, ma che a me mi sembrava già grande, per poter provare a tradurre un romanzo. Ero un romanzo americano, ero felicissimo. Vado alla stazione di Viareggio a prendere questo treno, ci vado con un anticipo mostruoso, come per rischiare che il treno di perderlo tipo un'ora prima. Arrivo, sciopero totale dei treni, non ci sono più treni che vanno. Io telefono a questa casa editrice e mi dicono: vabbè, allora ci si rivede. Una cosa che ho capito poi col tempo è che le case editrici piccole se la tirano tantissimo, non so perché, e questi dissero: no, allora sì. Ci rivedremo chissà quando. Io disperato vado al bar della stazione di Viareggio, credo per impiccarmi in bagno, e incontro un signore, anche lui innervosito dallo sciopero, che prende un caffè e cominciamo a chiacchierare. Ed era una persona che lavorava in una casa editrice molto più grande a Milano, con la quale ho cominciato a lavorare. La vita è quella cosa lì. Uno che dice: devo incontrare la donna della mia vita, o l'uomo della mia vita, biondo, moro, simpatico, razionale, intelligente, di piacere questo perché piace a me. Incontri uno che non c'entra nulla e parti di testa. E ci andrai a vivere. E la vita è quella cosa lì. Pea scrive sapendo esattamente questo. Lui ti fa partire la storia e non c'è il protagonista. E ti dice: ma dov'è? È un'altra cosa, ma c'entra. Poi arrivi e c'è lui. Poi di colpo è in Egitto, che è più grande. Poi ritorna e è da un'altra parte. E ti dici: Montale dice di Pea la sua meravigliosa incapacità di fare romanzo. E è vero, un grandissimo romanziere che non sa scrivere un romanzo come si insegna in una scuola di scrittura, che ti dicono di fare così, così, così. Lui dice: ah, io ho fatto tutto l'opposto, però ha scritto un capolavoro. Non saper scrivere un romanzo così come lo si intende nel modo classico. Non c'è lo svolgimento, non c'è, come a scuola per scrivere un tema, no? C'è un'introduzione, un svolgimento, poi dovete chiudere, la fine. Pea questa cosa non ce l'ha. Pea scrive le cose che ha voglia di scrivere in quel momento. Tanto sono tutte sensate. Quando voi cercate di mettere razionalità in qualcosa, lo uccidete. C'è un grande poeta americano che è anche un cantante, si chiama Mark Eitzel, e dice sempre alla fine, delle sue poesie, le persone a forza di bollire le cose le fanno sparire. È vero, qualsiasi cosa, se ha un amore, una cosa che ti piace, a forza di analizzarla, la uccidi. È come trovare qualcosa che ti piace da morire, sezionarlo, fare l'autopsia si fa ai cadaveri, no? E quindi quando voi di un libro cercate di pulire tutto, precisare, capire quello, analizzarlo, lo uccidete e quindi vi condannate alla freddezza. A freddezza del cadavere. Se invece lo amate, vi buttate così com'è, Pea scrive per voi, per farvi godere di qualcosa che dite, oh, mi piace da morire, non chiedermi cos'è, non chiedermi chi sta facendo questo in questo momento, ma mi piace da morire. E non ci credete quando qualcuno vi dice, questo è sbagliato, perché si dovrebbe chiarire, si dovrebbe... No, è sbagliato per qualcuno, è perfetto per altri, per Pea era assolutamente perfetto. Per quest'uomo... che ha scritto dei capolavori e oggi è praticamente dimenticato. Se voi oggi arrivate a casa e dite ma io voglio leggere Pea, buona fortuna, perché andate dal libraio e il libraio vi deve dire provo a procurarvelo, no? Ma sarà un casino. Oppure dovete andare, è folle, no? Però al tempo stesso è bella questa cosa. Cioè, primo, se voi lo leggete, vi sentite parte di un clan molto ristretto, per cui se uno dice Pea, tutti quelli fanno lo sguardo da pesce, perché non sanno, se invece lo dice un altro e l'ha letto Pea gli piace, cominciate a fare delle strette di mano strane vostre, tipo una massoneria peana, e vi capite, vi apre delle porte, almeno quella di casa mia. E c'è quel senso anche di una cosa che vivete come molto vostra, e io vi garantisco che il mondo, alla fine, secondo me, una certa giustizia ce l'ha, solo che noi viviamo troppo poco per vederla. E quindi io credo che, forse non oggi, in questa antologia, l'introduzione, c'è scritto da parte del critico, negli anni 40 Montale diceva, quando finirà questo assurdo silenzio intorno alle opere di Pea? Ecco qua, ora finisce, lo dice negli anni 70. E no. Quindi lo dico ancora io oggi, ma sono convinto che alla lunga verrà fuori, perché alla distanza si capiranno meglio i valori e alla fine Pea sarà veramente uno che hanno letto tutti e lo troverete tutti da tutte le parti, i librai saranno contenti perché... potranno fa farvelo avere e voi potrete leggerlo. Non leggendolo perdete davvero qualcosa di grande, e cioè il motivo per cui si scrive e si legge, che non è guarda come sono bravo, io ho una fortuna, sono figlio unico. E se voglio sentirmi dire che sono simpatico, bravo, intelligente, bello, spiritoso, telefono alla mia mamma. Dico mamma, ciao, ah, sei simpatico, spiritoso, grazie. Non ho bisogno di scrivere per quello. Pea, se avesse telefonato al suo nonno, gli avrebbe detto: fai schifo, t'ammazzo, sei un della terra. Quindi nemmeno lui lo faceva e scriveva non per esibizionismo, non per dover dimostrare nulla, perché non poteva non scrivere. Perché aveva un genio dentro che gli bruciava e storie che schizzavano da tutte le parti e le doveva raccontare. E storie che non c'entravano nulla l'una con l'altra, ma il vero protagonista dei suoi libri è il suo talento che le fa girare tutto intorno, come una giostra. E uno lo legge e si innamora. Oppure lo legge e non gli dice nulla, e allora non leggetelo. Quello soltanto che vi voglio cercare di consigliare, io che non dovrei... Innanzitutto non prendete mai consigli da me, primo consiglio. Secondo, se leggete Peo o non lo leggete, ricordatevi comunque la sua più grande lezione, secondo me, e cioè... che la vita e le favole sono la stessa cosa. Non perché la vita sia favolosa, ma perché spesso la vita è incredibile, è meravigliosa. Attenzione, uno dice la vita è meravigliosa, come sei ottimista? No, meraviglioso è un aggettivo che vi frega, perché ormai diciamo, lo usiamo solo in termine positivo, sei meraviglioso, che giornata meravigliosa. Ma attenzione, meraviglioso è tutto ciò che ti meraviglia. Se io vi dico, ciao ragazzi, ci si vede, esco di qui e mi schiaccia un taxi e muoio, mi meraviglio, in quell'attimo prima di morire, mi meraviglio, è meravigliosa quella cosa lì. Preferisco l'altro meravigliosa, ma la vita è meravigliosa purtroppo in quel senso lì. Tutto succede stupendovi, le cose più importanti vi stupiranno. L'avrete già provato già voi, vi preparate per una vita alla festa dell'ultimo dell'anno, voglio che sia una sera speciale, voglio... e vi fate due scatole infinite e vi divertite da morire l'1 gennaio. Cioè, la meraviglia non accetta calendari. E questo, secondo me, ricordarlo ci aiuta a vivere molto meglio, sapendo che la vita non è un'altra cosa. Quando i genitori dicono questa grande stupidaggine, che fai? Ascolto una canzone, sì, mi piace, ho visto un film, mi piace, però la vita vera è un'altra cosa. È una stupidaggine. La vita è questa cosa come l'altra. Se la vita sono le tasse da pagare, gli esami, i compiti in classe da fare, allora io mi ammazzo ora. Davanti a voi, prendo una scarica di corrente da qua, metto un dito nell'acqua e muoio. Perché che vivi a fare se la vita è solo quello? Quando mi dicono, i romanzi di Genovesi spesso vanno verso cose surreali, dico, ma mi dispiace per te, perché secondo te la realtà è quell'altra. Un romanzo che parla solo di uno che deve pagare le tasse, va c'è la fila alla posta, e allora pensa che gli fa male un osso e parla delle ossa del corpo umano. Quella, grazie a Dio, non è la realtà, è una parte necessaria della realtà, ma la realtà è una cosa molto più incredibile. Non voglio annoiarvi a morte, chiudo, ma che ore sono, scusate? Allora chiudo, vi ho strannoiato, però vi voglio dire soltanto questo, e ci finisco qui anche di questo. Moscardino. Il moscardino è una creatura marina, minuscola, piccolissima. Immaginatevela come un totanetto, una roba del genere, insomma con dei piccoli tentacoli, che quasi sparisce nell'acqua. E lui lo chiamano così, moscardino, perché è piccolino. Ma narrativamente è anche il suo opposto, cioè a forza di vivere con la sua famiglia, in tutto intorno, e la sua vita è riflessa in quello che è successo nei secoli prima e quello che succederà nei secoli dopo, è narrativamente anche il suo opposto, cioè il calamaro gigante, che è la mia più grande ossessione. Vi voglio dire solo questo, il calamaro gigante esiste. Per secoli il Kraken, le leggende, i tatuaggi dei marinai, la nave coi tentacoli che l'aggredivano, no? Giulio Verne, no? È la realtà. È più grande di come lo raccontavano i marinai. All'inizio le prove della sua esistenza, siccome abita nelle grandi profondità oceaniche, era quando moriva trovi dei pezzi, tipo un tentacolo lungo come di qui alla fine della stanza, dice, ma da dove arriva? Hanno l'occhio più grande sul pianeta Terra, l'occhio di un calamaro gigante è così. E esistono, anche se ancora non siamo riusciti a vedere un esemplare vivo. I più grandi segni della loro vita, delle tracce della loro esistenza reale, sono sui capodogli, che sono i nemici numero uno dei calamari giganti, e si nutrono di calamari giganti, e nelle profondità oceaniche ci sono queste lotte all'ultimo sangue per chi vive dei due, fra i capodogli e i calamari giganti, e quindi quando trovi un capodoglio spesso ha delle ferite in faccia fatte dalle ventose dei tentacoli dei calamari giganti, che sono così, e se aprite, non ve lo consiglio, un capodoglio, nel suo stomaco troverete centinaia di becchi fatti a fuoco come i becchi dei pappagalli, che hanno nel mezzo dei tentacoli i calamari giganti, che sono così, e indigeribili, rimangono per sempre nella pancia. Queste cose sono vere. Sono vere. E allora noi viviamo in un mondo dove noi siamo adesso qua all'asciutto in questa splendida cornice, e intanto nelle profondità oceaniche i capodogli, i calamari giganti combattono. La vita è questa, e è quella anche, ma non la loro vita, anche la vostra è anche quella, assolutamente. Non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Pea, in ogni riga, in ogni pagina del suo lavoro, ci racconta questo. La realtà, la vita, è più larga della realtà. quello che gli americani chiamano larger than life, no? Quella persona è larger than life, vorrebbe dire è più grande della vita normale e non riesce a stare dentro la vita ordinaria, quotidiana, perché è più grande. Pea è esattamente così, ma noi tutti siamo così. E chi lo legge ha l'opportunità grande di ricordarselo un po' di più e dire, ma sai che c'è? Io oggi esco di casa con le croc, perché ci sto bene. E se qualcuno mi dice, c'è le croc? Dico, sì, mandami a Maggiano, che tanto l'hanno chiuso e non mi ci possono più mandare. Quindi, l'omaggio a Pea mio è anche l'omaggio alla vita com'è, non come ce la possiamo costruire, ma com'è. A noi il compito di costruircela così. Se noi viviamo con tutte le 50 sfumature di grigio addosso, la vita sarà ben triste, perché la vita spesso è così. Se invece riusciamo a viverla un pochino meglio, funziona diversamente. Io vi dico solo questo e poi vi lascio. Per lavoro mi capita molto spesso di andare a cena con persone che piuttosto mi tirerei da una finestra, perché magari organizzano alcune cose, alcune sono molto piacevoli, alcune sono simpatiche, altre sono tremende, o magari sono tremendo io per loro, è uguale. L'alternativa è fare una cena dove dici, buono questo riso, sì, le piace il riso? Abbastanza a lei? Abbastanza, molto bene. Oppure buttarsi, io, la mia tecnica è buttarmi, io dico, ma lei ha figli? Sì, che fa suo figlio? Studia? Ah, suona anche uno strumento. No, perché mi sembrava suonare, come si chiama? Paolo, come me l'ha chiamato Paolo? E domande a caso, qualcosa di interessante, trovi sempre, raspando, alcuni casi no, trovi sempre qualcosa di interessante. Quindi, Pea ti insegna anche questo quando scrive. Alla fine tutti noi abbiamo delle storie interessanti, qualcuno è più bravo a farlo vedere, qualcuno no, ma scava, qualcosa trovi. E quindi, se accettate un consiglio da me, leggete Pea, fidatevi, andate avanti, se non vi piace buttatelo via e fate qualcosa che vi piace, l'importante è che vi innamoriate di qualcosa che state facendo, perché c'è qualcosa da qualche parte che vuole farvi innamorare di sé e sta solo aspettando che passiate voi. Per me è stato Pea e fra le tante cose è stato soprattutto Enrico Pea e ripeto, per me il più grande autore italiano del Novecento. Mi finirò a Maggiano per questa cosa, ma saremo in molti. Grazie di cuore, spero di non avervi annoiato troppo. Grazie.